Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. È parola del Signore. Oggi la Chiesa ci chiede di celebrare la giornata della vita. Dio è il padrone della vita, da Lui veniamo, a Lui ritorniamo. E Dio è il difensore di ogni vita, in qualunque situazione esso si trovi. Ogni attentato contro la vita è quindi un grave peccato, e noi sentiamo che in questa nostra cosiddetta civiltà abbiamo perso il rispetto della vita, soprattutto della vita debole, per cui a pagare il prezzo sono i più piccoli e i più vecchi. I più piccoli, e ci sono milioni di aborti all'anno. I più vecchi, che vengono molte volte abbandonati o sistemati in modo che non creino disturbi o intralci alla vita dei giovani. Una società orientata in questo modo è una società che va verso la morte, verso l'autodistruzione. Per cui la nostra preghiera oggi deve veramente alzarsi con forza e parlare al Signore di questa situazione, di cui non vogliamo essere collaboratori, al contrario, vogliamo essere coloro che aiutano a accendere quella luce della speranza che Cristo ci ha portato e che quindi ci renderà capaci di rispettare la vita in tutte le sue manifestazioni. La parola di Dio di oggi mi pare molto significativa da questo punto di vista. Avete sentito quelle poche righe del libro di Giobbe? È un libro da leggere nella sua totalità. È la meditazione dell'Antico Testamento sulla sofferenza, sul dolore. Se Dio è buono, se Dio è il Dio della vita, come mai c'è il dolore? Come mai c'è la morte? Che senso ha la vita? Oso dirvi che il libro di Giobbe lo capiamo meglio quando abbiamo una certa età, quando abbiamo vissuto tante prove nella vita. Anche noi sentiamo che le parole di Giobbe, anche quelle di stamattina, molto pessimiste, sono molto reali. Ci domandiamo: ma che cos'è questa nostra vita? Dove va a finire? E che cosa ci aspetta? se non abbiamo la luce di Cristo risorto, la risposta è semplicemente tragica. E questo vi fa capire come il problema del dolore della morte non ha una soluzione, una risposta semplicemente all'interno delle cose umane. Fosse anche solo davanti alla parola morte, noi non abbiamo una risposta umana se non avessimo invece la luce che Cristo ha acceso con la sua morte e la sua risurrezione. La seconda lettura direi che risponde a quello che Giobbe ha detto e dice: la nostra vita ha un senso. E notate che lo dice Paolo, che sarà martirizzato e darà la vita fisicamente, gli sarà tagliata la testa per quelle cose che sta dicendo. E Paolo dice: io sento la bellezza di aver avuto l'incarico di annunciare che Cristo è la risposta a tutti i problemi umani. Ho la gioia di annunciare il Vangelo. Guai a me se non annuncio il Vangelo, se non lo testimonio con la mia vita. E aggiunge che davvero per annunciare a tutte le persone in tutto il mondo questa bellissima notizia che Cristo è la risposta e la luce che dà spiegazione alla vita, lui si è fatto piccolo con i piccoli, debole con i deboli, si è fatto tutto a tutti. Mi pare di vedere una mamma che per i suoi figli non vada a fatiche, non vada al suo sonno, ai suoi diritti, e totalmente si dona alle sue creature. Ecco, Paolo vede la nostra vita come la nostra totale disponibilità ad annunciare che Cristo è salvezza in ogni momento, con tutte le manifestazioni della nostra vita. Allora, il Vangelo direi che ci dà l'esempio pratico, concreto. E Marco descrive una giornata di Gesù e ci fa vedere quali erano le caratteristiche con cui Gesù viveva. È sabato, è il giorno della festa, e Gesù va al Tempio, va alla sinagoga. Vorrei dire, come noi stamattina siamo qui radunati per l'Eucaristia, così Gesù va all'incontro con la comunità credente e nella sinagoga compie subito un primo gesto di guarire un ammalato. È un ammalato che porta dentro di sé il peso di una presenza nemica. Il male è il nemico dell'uomo. Nel linguaggio dell'epoca tutto è attribuito a spiriti cattivi che ostacolano il grande progetto di Dio, che vuole la felicità e la gioia dell'uomo, che vuole la pienezza della vita. E allora il Vangelo ci dice che Gesù libera quest'uomo da questo spirito cattivo e quindi mette al centro la persona di quell'uomo e vuole la sua piena felicità. Gesù si fa solidale con la persona umana. Vedete subito la pennellata di Marco che ci dice che Gesù ha come primo obiettivo ciascuno di noi e la felicità di ciascuno di noi. Esce dalla sinagoga e va nella casa di Pietro. È bello questo fatto che ci sia il momento del culto, dell'incontro nella casa del Signore, e il momento dell'incontro nella casa dove viviamo la vita quotidiana. E anche qui c'è un gesto importante. Gli parlano di una ammalata che è in casa, è la suocera di Pietro. Di nuovo Gesù, come primo gesto, si fa vicino a questa donna. La prende per mano. Notate, per noi sembra una cosa normale. Nella cultura dell'epoca il fatto stesso di andare vicino a una persona ammalata rendeva impura la persona, non doveva avere contatti con gli altri. Gesù non bada a questa regola, si avvicina, la tocca, la prende per mano, che è un gesto bellissimo di amicizia, di solidarietà, E quel contatto dove noi vediamo solo le due mani che si incontrano e intuiamo il cuore di Gesù che vuol bene, in quel contatto Marco vede invece una ricchezza enorme. Gesù, che è l'autore della vita, comunica la vita a questa donna, che viene immediatamente guarita. È interessante, voi toccate una persona contagiosa e prendete la malattia. Se tocchiamo Gesù, noi riceviamo la vita. Questa donna si alza, è guarita, ma subito un'altra pennellata importante. Che cosa ne fa questa donna della sua guarigione? Notate che il verbo usato da Marco per dire che l'ha fatta alzare, in greco è lo stesso verbo usato per dire che anche Gesù, morto nel sepolcro, si è alzato, è risorto. In qualche maniera Marco sta dicendoci: se Gesù ti tocca, ti fa risorgere. Ecco allora questa donna che è risorta alla vita si mette a servire, cioè prende il suo ruolo di donna capace di guidare la propria famiglia e di accogliere nel modo migliore gli ospiti, si mette al loro servizio. Ecco, vedete che bello, il Signore ci raggiunge, ci dà la vita, questa sua vita ci rende capaci di realizzarci pienamente in che cosa? Nel servizio, nell'amore a nostra volta, nel donare la vita agli altri, nel mettere anche noi la vita dell'altro al centro della nostra attenzione. E poi si raduna davanti alla casa una folla immensa, dice il testo che tutta la città, ecco, vuole esprimere, cioè una folla grande di malati, di persone che hanno bisogno dell'incontro con Cristo per avere la vita. E siamo noi che stiamo correndo anche qui stamattina attorno a Cristo perché vogliamo davvero da Lui la vera vita, la vera guarigione. E Gesù guarisce. Ecco, noi vediamo allora un Gesù veramente attento alle problematiche umane. Ma poi c'è un'altra aggiunta del Vangelo. Mentre tutti si ritirano e riposano, nelle prime ore dell'alba, Gesù si alza, in incognito si allontana e cerca un luogo dove avere un colloquio personale, profondo, con il Padre. Ecco la preghiera. E parlare al Padre di quello che è la tua vita, delle situazioni che stai vivendo. E ascoltare il Padre vuol dire ricevere quella luce che ti permette di capire il significato delle cose che ti succedono, di quello che ti circonda. Vuol dire capire anche qual è la strada da percorrere, ed è proprio la strada di Cristo. E quando gli apostoli, che hanno intuito ormai le dinamiche della vita di Gesù, lo vanno a cercare, lo trovano, e gli dicono quello che gli avremmo detto anche noi: Gesù, torna indietro, torna in mezzo a noi, vieni con la gente che ti sta aspettando. A questa proposta Gesù risponde con un'altra proposta, che stamattina propone anche a noi. Andiamo da un'altra parte. Perché? Perché dobbiamo continuare l'annuncio. Ogni persona deve essere raggiunta dall'annuncio. Sentite questo cuore missionario, questo desiderio davvero di diventare la luce del mondo e di portare a tutti la notizia importante. Se metti al centro la fede, se Cristo è il cuore della tua vita, allora c'è una risposta a tutti i dubbi umani. Io sento davvero che stamattina la descrizione della parola di Dio ci sta dando un grande messaggio. E dobbiamo verificare, ognuno di noi, se i nostri comportamenti si modellano sulla persona di Gesù o se si modellano invece su certe convenienze umane. Penso per esempio al problema dell'aborto. E quando in genere questo succede, si tratta di famiglie giovani o di coppie giovani o di persone giovani che hanno ancora una visione della vita molto egoistica, molto autocentrata su se stessi, dove allora il frutto del concepimento, che non è stato progettato o desiderato, sembra quasi un'aggressione, sembra un nemico che dia fastidio a un mio progetto, dove Dio non c'entra, sono io il padrone della mia vita, sono io che costruisco il mio futuro. Ecco, capite quanto è miope questo tipo di visione? E io penso, proprio parlando a voi stamattina, a questa assemblea, che non è di giovanissimi, e noi capiamo come davvero quando si è giovani si ha una mentalità così ristretta, così egoistica, così, direi, calcolatrice, come se non esistesse altro che la mia forza, per cui ecco si diventa addirittura crudeli. Poi la vita ci insegna, e oggi alla nostra età noi siamo ben consapevoli dei limiti e che senza Dio la nostra vita non ha senso. Gli acciacchi dell'età, le malattie, il venir meno di tutte le possibilità fisiche, lentamente cominciano gli occhi a non vedere, gli orecchi a non sentire, le gambe a non camminare, ma per noi diventa chiarissimo che solo veramente in una visione a lungo termine, io dico a termine eterno, nell'incontro con il Signore, posso avere una risposta che dà senso al mio vivere. E allora giudico veramente la soppressione della vita come un crimine terribile. E San Giovanni, nella sua prima lettera, ha delle frasi che mi paiono estremamente importanti a questo tema. Dice: noi abbiamo la prova che siamo vivi. Qual è la prova? Che amiamo i fratelli. Poi aggiunge: se non ami il tuo fratello, tu sei morto. Aggiunge ancora: se tu odi, hai dell'odio contro tuo fratello, tu sei un omicida. Allora, avete visto questa scalarità? Noi siamo vivi se amiamo. È l'amore, ecco, è la forza di Cristo che è entrata in noi per mezzo dei sacramenti, che ci rende capaci di amare. Ripensate alla vostra vita, ripensate a quanti gesti di amore avete fatto, ripensate, ripensiamo tutti insieme alla forza che Cristo ci ha dato per amare. E questo è il vero segreto, il vero messaggio che noi dobbiamo testimoniare soprattutto ai più giovani, ma anche alla società che ci circonda. Allora capite che avere una giornata in cui celebriamo la vita vuol dire innanzitutto avere il coraggio di testimoniare nella nostra famiglia, ai nostri figli, ai nostri nipoti, e se avete altre possibilità anche a tutta la società, che veramente solo chi ama è vivo e ogni aggressione alla vita è morte. Allora chiediamo davvero, continuando l'Eucaristia, chiediamo al Signore che ci renda capaci di mettere Lui al centro e di modellarci sul suo comportamento, di diventare come Lui, capaci di attenzione all'altro, di servizio all'altro. E che il nostro cuore non sia tranquillo se la nostra vita non esprime quell'amore che abbiamo ricevuto e che un giorno sarà la pienezza della nostra gioia per sempre.